Il seguente insegnamento viene da www.veravita.org. Ripeto, www.veravita.org. Veravita è tutta una parola. Per ascoltare altri insegnamenti ti invitiamo vivamente a visitare il sito. Buon ascolto.
Nella vita ci sono tante cose molto belle, però ci sono anche tante cose molto brutte. C'è tanta sofferenza di tanti tipi. C'è la sofferenza fisica, quello proprio di malattie, di ferite che può fare molto male, dal mal di testa fortissimo a cose assai più gravi, che non puoi fare nulla. C'è la sofferenza fisica causata da persone malvagie. C'è molto di quello nel mondo. Capita che in questo momento non c'è molto in Italia, ci sono casi, ma ci sono posti, Sudan, ci sono posti nel mondo dove c'è molta sofferenza fatta di malvagi che hanno il potere. Però c'è anche la sofferenza mentale e emozionale, che questo è gravissimo, come la paura, l'ansia, il peso della colpa. E queste sofferenze portano a fare tanto male alla persona. Magari una persona esternamente di buona salute, però dentro soffre. Magari non dice a nessuno, oppure dice, però porta questo. Se pensiamo alla paura, per esempio, si può avere paura di persone, paura della morte, paura di un pericolo, paura di cose reali, paura di cose immaginate, paura di un fallimento, paura di ogni tipo, paura di quello che pensano gli altri, paura dell'ignoto. La paura è molto comune come sofferenza. Faccio una piccola parentesi. Perché esiste la paura? La paura esiste perché non c'è vera pace nel cuore. Quindi, di sofferenze ce ne sono di tanti tipi. Ho menzionato solo alcuni tipi adesso. La vita è piena di sofferenze. Allora, una domanda importante. Perché esistono le sofferenze? Quanto bello sarebbe il mondo senza sofferenza. Allora, perché la sofferenza esiste? In realtà, non è stata sempre così. Dio ha creato il mondo senza alcuna sofferenza. In Genesi 1 leggiamo della creazione del mondo e leggiamo che tutto quello che Dio ha creato era buono. Leggo da Genesi 1, 9 a 10, poi salto giù a versetto 12, poi versetto 17 e 18. Poi Dio disse: le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così fu. Dio dice la cosa, viene fatta come dice lui. E Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò la raccolta dell'acqua mari. E Dio vide che questo era buono. Non c'era nulla di non buono in quello. E poi, versetto 12, e la terra produsse verdura, erba che faceva seme secondo le loro specie e alberi che portavano frutto contenenti il proprio seme, ciascuno secondo la propria specie. E Dio vide che questo era buono. E poi, e Dio li mise, 17 e 18, li mise nel fermento dei cieli per fare luce sulla terra, sole e luna, e per governare il giorno e la notte, e separare la luce dalle tenebre, e Dio vide che questo era buono. E poi, 31, allora Dio vide che tutto ciò che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Fu sera, fu mattino, il sesto giorno. Dio ha creato solo il bene. Non esisteva sofferenza di alcun tipo, non esisteva la morte, non esisteva la malattia, non esisteva il male, non esisteva l'odio, non esisteva la cattiveria. Era un mondo che possiamo neanche concepire. Perché noi iniziamo con il parto che è doloroso per il bimbo, per non parlare della mamma. E da quel momento i dolori non finiscono mai. Il mondo era talmente meraviglioso da essere inconcepibile per noi. Allora, se il mondo era così stupendo, Da dove è venuta la sofferenza e tutto il male che riempie così tanto il mondo adesso, la società? Dio aveva creato il mondo come un posto meraviglioso, pieno di gioia, senza alcuna sofferenza o male. Aveva creato questo mondo per essere la dimora meravigliosa dell'uomo. Il più grande dono fra tanti che Dio ha dato all'uomo, ha dato un posto stupendo, ma il più grande dono di tutto quale era? Era il privilegio di essere in stretta comunione, amicizia con Dio, il creatore di tutto. È importante capire che Dio è la fonte di ogni benedizione e ogni bene. Avere comunione con Dio stesso è la benedizione più grande di tutto. Il primo uomo aveva questo dono, aveva un rapporto personale con Dio, parlava tu per tu con Dio. Dio veniva a trovarlo. Però l'uomo, nella persona di Adamo, che fu il primo uomo, scelse di ribellarsi contro Dio, scelse di allontanarsi da Dio, preferiva vivere lontano da Dio, gestire la propria vita, fare come voleva lui, anziché sottomettersi al suo creatore. Questo era ribellione. A causa della ribellione dell'uomo a Dio, Dio soggettò l'uomo alla morte. E Dio maledì la terra. Inoltre, avendo l'uomo scelto di peccare contro Dio, l'uomo divenne uno schiavo del suo proprio peccato. Gesù dichiara che chi pecca è schiavo del suo peccato. Noi crediamo di essere padroni della nostra vita, noi siamo schiavi del nostro peccato. Allora, da quel punto, ogni persona nasce già un peccatore. Pecca di natura e anche questo crea tante sofferenze per la persona stessa e per gli altri. Quindi è il peccato dell'uomo che è la causa di ogni sofferenza, o direttamente o indirettamente, perché a causa del peccato il mondo è stato maledetto. Infatti, a causa del peccato nostro, di uomini, il mondo è passato dall'essere un posto meraviglioso ad essere un mondo pieno di sofferenze, di cattiverie e di morte. Questo è frutto del nostro peccato. Però Dio, nella sua misericordia, opera in modo che, per il momento, la sofferenza del mondo non sia così terribile quanto potrebbe essere e dovrebbe essere. Dio è la fonte di ogni bene, di ogni benedizione, e nonostante il peccato di tutti, Dio continua a benedire l'uomo grandemente. Ogni bene viene da Dio. Leggo io un versetto da Giacomo. Non lasciatevi ingannare, fratelli miei carissimi. Ogni buona donazione, ogni bella cosa e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non c'è mutamento né ombra di rivolgimento. Dio non cambia mai e ogni cosa bella sulla vita, sul mondo che abbiamo mai, viene da Lui. Quindi, il cibo. Io godo il mangiare e credo ognuno abbia certi cibi preferiti, ne ho tanto io. Ma sono perché ci sono cibi che mi piacciono? Perché i nervi nella mia lingua sono fatti tali che, collegati al mio cervello, mi danno piacere. Non solo riesco a distinguere i gusti, ma mi danno piacere. Ma perché Dio mi ha creato così? Questo è bontà. Chi è che non sorride vedendo il sorriso di un piccolo bimbo, cioè dà piacere a tutti. La stupenda bellezza della natura, un tramonto, un'alba, il mare, le montagne, sono cose stupende che possono godere tutti. La buona salute che tanti godono spesso. Il sole e la pioggia che fanno crescere tutto quello che dà da mangiare a tutti. Tutto questo viene da Dio. A quelli che odiano Dio, a quelli che amano Dio indistintamente, piove su tutti. Il sole risplende su tutti, i campi di tutti. E la cosa incredibile da ricordare è che noi non meritiamo in sé alcuna di queste cose. Noi siamo nati e cresciuti ribelli, non ubbidendo al nostro Creatore. La maggioranza di noi ha ignorato Dio moltissimo per anni, cercandolo, se caso mai, solitamente quando ci faceva comodo. Questo è tipico. Trascurare il nostro Creatore, da cui dipendiamo per la vita, per ogni cosa, è un grave peccato. Spesso abbiamo la tendenza di misurarci con altri uomini. Ah, ma io non sono come tanti, sai, io non sono tanto cattivo, cerco di fare del mio meglio, cerco di non fare male a nessuno, ma stiamo trascurando di notare, no, io ho offeso il mio Creatore ignorandolo, trascurandolo. Questo è grave. Dio ha stabilito che il salario del peccato, la condanna per il peccato, abbiamo tutti peccato, è la morte eterna, che vuol dire subire l'ira di Dio per sempre dopo la morte. Perciò, se Dio dovesse trattarci in base a quello che meritiamo, saremmo già nel tormento eterno. Invece Dio mostra grande bontà e pazienza, abbiamo menzionato prima, dandoci tante benedizioni per un momento per aiutarci a capire che abbiamo bisogno di Lui. Quindi, non soffriamo mai in questa vita quanto meritiamo di soffrire. La sofferenza che esiste in questa vita non è mai terribile quanto lo potrebbe essere, perché insieme alla sofferenza di questa vita, tutti godiamo anche di tante benedizioni. E c'è anche in questa vita una cosa meravigliosa, che è la speranza. Per quanto le sofferenze a volte possano essere terribili, non sono mai totali ed assoluti in questa vita. Ci sono momenti più e meno pesanti. In quasi ogni sofferenza ci sono comunque delle benedizioni. Spesso chi soffre fisicamente ha parenti, famiglia, amici che gli vogliono bene. E questo sollieva un po' la sofferenza. Le sofferenze causate dalla paura spesso hanno momenti di tregua, uno non ci pensa, pensa ad altre cose. Poi le sofferenze della terra sempre finiscono. Possono durare anni, ma prima o poi finiranno, e se non prima, finiranno con la morte. Quindi le sofferenze di questa vita, per quanto possono essere terribili, non sono mai quanto potrebbero esserlo. Infatti, in ogni sofferenza sulla terra, ho detto prima, esiste la speranza. Per quanto piccola possa essere, la speranza che la sofferenza finirà. Infatti, quanto è importante la speranza? La speranza alleggerisce moltissimo le sofferenze. In italiano c'è il detto: l'ultima cosa a morire è la speranza. Finché siamo su questa terra, esiste la speranza. La speranza è che in qualche modo le cose possono migliorare. E per la grazia di Dio, grazia vuol dire non meritato, è un dono, durante questa vita spesso le sofferenze finiscono e ritornano stagioni di vita in cui c'è molto meno sofferenza. Ogni persona qui avrà passato stagioni di sofferenze che non ci sono più. Quando una sofferenza arriva ad essere veramente estremamente pesante, tipo la sofferenza di certi mali, certi tumori, certi altri mali che portano tanto tanto sofferenza, allora la persona comincia a sperare nella morte fisica come modo di scappare dalla sofferenza fisica. Infatti, quando qualcuno soffre tantissimo e poi muore, spesso i suoi cari dicono: ah, ora sta meglio e non soffre più. Si sente questo molto spesso se vai in ospedale dove la gente sta morendo. Questo è proprio il detto che ho sentito tante di quelle volte. Però devo dirvi qualcosa di molto triste. In realtà, molto spesso non è vero che chi muore sta meglio dopo la morte. Infatti, nella parola di Dio, Dio ci rivela che in realtà la vera sofferenza, la sofferenza più terribile per la quale non esiste speranza che migliorerà, la sofferenza che non finirà mai, è la sofferenza che aspetta la maggioranza delle persone a subito dopo la morte in poi. La sofferenza più terribile sulla terra, le sofferenze più terribili messe insieme, non sono nulla a confronto con le sofferenze che tanti avranno dopo la morte fisica. Infatti, nessuna sofferenza durante questa vita è paragonabile alle sofferenze che toccherà alla maggioranza delle persone dopo la morte. Perché le sofferenze sulla terra, per quanto possano essere terribili, non sono mai assolute. Non sono mai assolute di peso, non sono mai assolute nel tempo, perché finiranno. Cioè nessuna sofferenza è assoluta. Esiste però una sofferenza che è assoluta. È una sofferenza totale, fisica, mentale, spirituale, emotiva. È una sofferenza costante, non ci sono momenti di tregua. Ed è una sofferenza che durerà per sempre. Che sofferenza è questa? È la sofferenza che avranno tutti coloro che al giudizio finale che succederà dopo la morte saranno condannati all'eternità lontani da Dio, in un luogo to di tormento, subendo l'ira di Dio eternamente. Gesù descrive questa sofferenza come un luogo dove il verme non muore. E il fuoco non si spegne. In Marco 9, 20, 44 dice: lì il verme non muore e il fuoco non si spegne. Non capisco fisicamente, ma c'è questo fuoco che brucia, 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 ma la persona non viene consumata e continua ad andare avanti. I vermi mangiano, la persona è cosciente anche di questo, ma c'è ancora più da mangiare e non viene consumato dai vermi. È un tormento costante, totale e per sempre. In questo luogo, in Apocalisse, leggiamo che la morte sarà distrutta. Quindi non si può sperare nella morte, perché la morte sarà distrutta. Non si morirà mai più, si sarà solo in vita. Leggiamo in Apocalisse, prima di quella sofferenza, parliamo delle piaghe che Dio manderà sulla terra per scuotere gli uomini per un'ultima volta, per farli ravvedersi, per non dover subire quella sofferenza finale. E manda, vi leggo se volete trovare, Apocalisse 9, in fondo alla Bibbia, Apocalisse 9, leggo da 1 a 6. Apocalisse 9, dal versetto 1 a 6. Questo non è la sofferenza eterna, questa è solo una sofferenza ancora sulla terra, che Dio usa per scuotere gli uomini, per dare a loro l'ultima possibilità prima che Gesù arriverà per giudicare. E un angelo deve suonare una tromba che annuncia la prossima piaga. Versetto 1 di capitolo 9. Poi suonò la tromba il quinto angelo, ed io vidi una stella caduta dal cielo e sulla terra, e a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Ed egli aprì il pozzo dell'abisso, e dal pozzo salì un fumo, simile al fumo di una grande fornace. E il sole e l'aria si oscurarono per il fumo del pozzo, e da quel fumo uscirono sulla terra delle locuste, a cui fu dato il potere simile a quello degli scorpioni della terra. E fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né verdura alcuna, né albero alcuno, ma soltanto gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. E fu loro dato il potere non di ucciderli, ma di tormentarli per 5 mesi. E il loro tormento era come il tormento dello scorpione quando punge un uomo, che è terribile. In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno. Desidereranno di morire, ma la morte fuggirà da loro. Questo è terribile, ma questo non è la sofferenza finale. Questo è solo un avvertimento poco prima del giudizio per scuotere gli uomini, per dire: ravvedetevi. Chi subirà il tormento eterno sarà totalmente ed eternamente respinto dalla presenza di Dio. Questo leggiamo in 2 Tessalonicesi, che descrive il ritorno di Gesù Cristo sulla terra. Allora, Gesù Cristo, l'agnello di Dio, il buon pastore, lo è e accoglie oggi chiunque, ma quando ritornerà, ritornerà non più per accogliere, ma per giudicare quelli che non saranno stati accolti adesso. E leggo in 2 Tessalonicesi 1 da 7 a 9. Il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza. Dio è la fonte di ogni bene. Rispinti dalla presenza di Dio vuol dire rispinto da ogni bene. Qui c'è il tormento, qui ci sono tutti i beni. Sulla terra Dio manda i suoi beni, alcuni beni su tutti. Ma al giudizio la terra sarà distrutta. Chi va con Dio sarà con Dio. Chi viene respinto da Dio sarà un posto di tormento dove non ci sarà alcun bene di alcun tipo. Vi dico la verità, è impossibile concepire realmente il tormento eterno. Se un uomo fosse capace di capire per un secondo solo quanto sarà il tormento eterno terribile, sono convinto che morirebbe in quell'istante solo dal peso del pensiero. Ma non è possibile, non è possibile, non possiamo concepire l'infinito, non possiamo concepire l'eternità. Quindi non possiamo concepire il tormento eterno, sarà infinitamente peggiore di qualsiasi sofferenza che uno potrebbe immaginare. Ricordate che le sofferenze di questa vita, pur essendo pesanti delle volte, sono limitate nel tempo e nel peso. E poi finiscono tutti, se non prima con la morte fisica, le sofferenze di questa vita. Invece le sofferenze del tormento eterno non hanno mai momenti di sollievo. Gesù dichiara, i vermi non muoiono, il fuoco non si estingue, non c'è sollievo e sarà eterno. La Bibbia dice, giorno e notte dei secoli soffriranno. Dice, qui giorno e notte dei secoli saranno con Dio in gioia. Stessa frase, giorno e notte nei secoli dei secoli in tormento. Sarà una sofferenza fisica e mentale, mentale perché uno riconoscerà io ho scelto di non cercare Dio di tutto cuore. Uno saprà che è giustissimo. Non c'è, no, nessuno dirà, ma non è giusto. Ognuno saprà, no, è giustissimo. Eppure il cuore, vediamo l'Apocalisse, resterà duro contro Dio. Il tormento eterno sarà fisico, emotivo, mentale, non ci sarà speranza di alcun tipo e peggio di tutto. Allora, domanda, ma perché esiste una cosa così terribile? Perché esiste il tormento eterno? Dobbiamo arrivare a una brutta notizia per arrivare a una bella notizia, ma c'è una brutta notizia. Abbiamo già considerato che la sofferenza nel mondo attuale esiste per quale motivo? Perché il mondo non era così prima, non c'era sofferenza. Allora, perché c'è sofferenza adesso? Perché c'è morte? La morte. Perché c'è sofferenza adesso? Erbacee, malattie, terremoti. Perché? Quando Dio ha creato il mondo senza tutto questo? Perché l'uomo ha scelto di non affidarsi a Dio, ma di scegliere per conto suo come voleva vivere la sua giornata. Non è che ha fatto cose brutte e cattive. Arrivato anche quello, ha scelto di solo decidere per conto suo, anziché dire no, tu sei Dio, decidi tu. Allora, l'uomo ha scelto di peccare contro Dio e Dio, come aveva preavvertito l'uomo, non di sorpresa, aveva preavvertito, ha mandato la maledizione e la morte sulla terra con il giudizio eterno. Allora, il tormento eterno è l'adempimento del giusto giudizio di Dio e la manifestazione dell'ira di Dio contro il peccato dell'uomo. Dio è amore. Ma Dio non è solo amore, Dio è anche santo. Dio è un Dio giusto. Dio è un Dio perfetto nella sua saggezza. Dio è onnipotente, Dio è sovrano. E fra tutti i vari attributi di Dio, e ce ne sono tanti ancora, c'è anche Dio è un Dio di ira. Tutto questo fa parte di chi è Dio. Dio offre perdono. Perdono. Adesso. Ma chi non si avvale di questo dono, del perdono adesso, conoscerà l'ira di Dio per tutta l'eternità. Vi leggo di nuovo in Apocalisse, capitolo 6. Capitolo 6, versetto 12 e 17. In questo brano Dio spiega come saranno le cose al fine del mondo. Apocalisse 6, 12 e 17. Giovanni sta scrivendo, ricordate che Dio ha permesso a lui di andare in cielo a vedere il fine del mondo. E scrive: poi vidi, quando egli aperse il sesto sigillo, ed ecco, si fece un gran terremoto, il sole divenne nero come un sacco di crine, e la luna divenne come sangue, e le stelle del cielo caddero sulla terra, come quando il fico scosso da un gran vento lascia cadere i suoi fichi acerbi. Quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, ed ogni montagna e isola fu smossa dal suo luogo. Cioè qui non possiamo nemmeno concepire. E i re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e fra le rocce dei monti. E dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. E chi può resistere? Avete notato che fra gli uomini non era una classe solo, diceva i re, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, i schiavi e gli uomini liberi, tutti, grandi e piccolo, ricchi e poveri, quelli che avevano potere e quelli che erano schiavi, e tutti di mezzo. Non importa chi tu sia, se non ti umili davanti a Dio in questa vita per ricevere il perdono, sarai punito con l'ira di Dio per tutta l'eternità e nessuno potrà resistere dalla sua ira, come dicono. Avete notato, dice, l'ira dell'agnello. E chi è l'agnello? Gesù Cristo. Che termine stupendo adesso. Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, venuto come salvatore per dare questo perdono di cui abbiamo tanto bisogno. Ma lui ritornerà per giudicare il mondo e punire ogni uomo che non sarà già perdonato. E le persone cercheranno un nascondiglio, chiederanno alle monti di cadergli addosso, ma non ci sarà nascondiglio dall'agnello. Nessuno potrà resisterli. Quindi la sofferenza che cadrà su tutti gli uomini che non avranno la salvezza già sarà una sofferenza dalla quale non esisterà alcun modo di scampare. Dio è paziente adesso, in questa vita, ma chi arriverà al giudizio finale senza aver utilizzato questa pazienza per ravvedersi e ricevere il perdono e la salvezza, conoscerà la terribile ira di Dio per tutta l'eternità. Quindi, quando pensate alle sofferenze di questa vita, magari giornate dure, problemi grossi, ricordatevi che non sono niente a confronto con quanto sarà terribile la sofferenza eterna al giudizio finale, che inizierà al giudizio finale. E Gesù Cristo, che sarà il giudice, dichiara che saranno molti a subire quel giudizio, che viene chiamato la perdizione, e saranno pochi ad essere salvati, cioè che otterranno la vita eterna. Leggo le parole di Gesù in Matteo 7:13. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che la entrano per essa. Quanto stretta è invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Gesù ci esorta di entrare per la porta stretta. Dice però pochi la entrano. Molti entrano per la porta larga che porta alla perdizione. In realtà, se uno non viene salvato dall'ira che deve venire, non importa nient'altro. Se hai davanti a te il tormento eterno, non importa se i pochi anni che hai su questa terra le cose ti vanno bene o ti vanno male. Cioè, pensate a questo. L'eternità. Se tu non hai il perdono per stare con Dio, se hai davanti il tormento totale, assoluto ed eterno, che importa come vanno le cose qui? 50, 70, 80 anni, 90 anni? E questo è il punto di Gesù in Luca, quando egli disse, e sto leggendo da Luca 9:22, Gesù disse a tutti: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Ma chi perderà la sua vita per causa mia la salverà. Che giova infatti all'uomo? Che giova all'uomo se guadagnare tutto il mondo, se poi rovina se stesso e va in perdizione? Qui quando parla di salvare la vita, chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Perché uno non si avvale del perdono? Perché ha una vita che non vuole perdere. Ha qualcosa. Non vuole rinunciare a una certa situazione, un certo rapporto, un certo bene, un certo peccato. E sa, se io mi aggrappo a Cristo, so che quello non va bene, allora non voglio abbandonare questo. Quindi vuole salvare la sua vita, la vita che ha costruito o che sogna di costruire. Non vuole certi problemi. Ah, no, se io mi aggrappo a Cristo, oh, so che avrò problemi qua o là. Famiglia, lavoro, quello che sarà. Non voglio quello. Voglio salvarmi da quel problema. Allora, per salvare la vita sulla terra, perderà la vita eterna. Ma chi perderà la sua vita per causa mia, la salverà. Chi dice, io voglio Gesù, voglio perdono, costa quello che costa, non mi importa, voglio Gesù. Se non ho Gesù, non ho niente. Sono perduto eternamente. Quella persona, pronta a perdere la vita che ha costruito, salverà, sarà salvato da Gesù. E Gesù dice, che giova infatti l'uomo a guadagnare tutto il mondo. Tieni tutto quello che vuoi, tutti i sogni, tutto li va come vuole lui. Se poi rovina se stesso e va in perdizione. Non giova nulla. Che serve avere tutto per quanto tempo? 50 anni, 60 anni, 70 anni, 80 anni, per poi andare in perdizione nel luogo di tormento? Più di qualsiasi cosa ti serve la salvezza, il perdono. Infatti la Bibbia quando dice salvezza, che cos'è? Perdono dei tuoi peccati, della tua colpa. La promessa dell'eternità con Dio, con una gioia eterna, anziché tormento eterno. Non c'è alcun via di mezzo. La salvezza ti fa passare dall'essere sotto la condanna eterna. La salvezza ti porta ad essere in comunione con Dio già, pieno di Gesù Cristo, pieno del perdono, in attesa dell'eternità con Dio. Quando uno riceve la salvezza, questo perdono, questa vita cambiata da Dio per merito di Gesù Cristo, passa dall'essere sotto condanna ad essere in pace con Dio. Due brani che parlano della salvezza, Romani 5, versetto 1 e 2. Qui usa una parola, giustificati, è un termine legale, davanti a un tribunale, due possibilità in tribunale. Quando vai davanti il tribunale imputato per un reato, o tu vieni dichiarato condannato, colpevole, quindi condannato alla fine della causa, oppure giustificato, che vuol dire innocente. Veramente non vuol dire precisamente innocente, vuol dire giustificato, non condannato. Allora, Romani 5, versetto 1, giustificati dunque per fede, non perché abbiamo visto in modo giusto, perché nessuno ha visto in modo giusto, siamo tutti peccatori, giustificati per fede, che in capitolo 3 e 4 parlava di fede in Gesù Cristo, nel suo sacrificio, abbiamo una cosa incredibile, abbiamo pace con o presso Dio, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nel quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Ci vantiamo in che cosa? Cos'è questo? La speranza della gloria di Dio. Ci vantiamo perché sappiamo quello che ci aspetta. Ci aspetta di stare nella presenza di Dio, nella sua gloria, e il nostro cuore sarà soddisfatto, completamente soddisfatto. E questo è il nostro vanto. Sappiamo di non avere merito nostro. Sappiamo di meritare la condanna eterna. Ma quando uno riceve il perdono, sa che ha davanti a sé non più il tormento, ma ha la gioia di stare nella presenza di Dio, nella sua gloria. E per quello che dice, ci vantiamo, ci rallegriamo nella speranza certa della gloria di Dio. E vuol dire abbiamo pace presso Dio, nei confronti di Dio, con Dio. Capitolo 8, andate avanti tre capitoli. Capitolo 8 di Romani dice, capitolo 8, versetto 1, ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Quando uno si umilia davanti a Dio e riceve il perdono, vieni liberato dalla legge del peccato e della morte, vieni liberato dal potere del peccato nella propria vita, vieni liberato dalla condanna. Ascoltate bene. Senza la salvezza in Gesù Cristo, ogni persona è sotto condanna. Purtroppo, senza che Dio apra gli occhi, non ci rendiamo conto di essere sotto condanna. Quando c'era il terremoto ad Aquila, sabato sera, andando a letto, quante persone di quelli che erano morti sapevano di avere sopra la testa la morte prima della mattina? Quanti sapevano? Non c'era nessun preavviso, non c'era nessun modo di capire qualcosa, andavano a letto pensando cosa farò domani. È arrivato là, quello stava lì tra Dio, il momento stava lì per loro di terminare la vita, come tutti i giorni muoiono tante persone, chi per un tumore, chi per un infarto, chi per un incidente, chi per la vecchiaia, chi per qualcos'altro. Allora, ognuno è sotto condanna che arriverà la morte e dopo la morte è stabilito che arriva il giudizio e senza Cristo c'è solo condanna eterna. Questo è quello che sta davanti ad ogni persona dalla nascita in poi. Se non riceve il perdono e la salvezza in Gesù Cristo. Infatti, quando qui diceva la vita in Cristo. Quando una persona è in Cristo vuol dire che letteralmente è legato a Cristo. È un'opera miracolosa che fa Dio. Essendo in Cristo è giustificata, non c'è più condanna. Ed è inconcepibile, ma è vera. Anziché essere sotto condanna, ha una nuova vita. Diventa un amico di Dio, amato di Dio, con libero accesso a Dio stesso per mezzo di Gesù Cristo. Ebrei 4 parla del chi ha Cristo ha libero accesso al trono di Dio tutti i giorni per ottenere aiuto e grazie di essere soccorso nel momento opportuno. Anziché aspettare il tormento eterno, e non ci aspetta perché nessuno vuole pensarci, chi ha la salvezza in Gesù Cristo ha davanti a sé un'eternità così meravigliosa che non si può sognare, nella presenza stessa di Dio. Chi ha la salvezza non solo ha una speranza meravigliosa, certa, ma viene curato da Dio. Può dormire tranquillo, sapendo che Dio è pienamente in controllo di tutto quello che gli succede e non permetterà nulla che non sia per il suo bene eterno. Allora, io prego e spero che sia chiaro a ciascuno di voi che in realtà nulla nella vita importa se non c'è il dono della salvezza eterna in Gesù. Il lavoro, la salute, gli amici non importano se tu sei sotto condanna. Se non hai la salvezza, se rimani sotto la condanna, se rimani nei tuoi peccati, separato da Dio, non importa a nulla come va la tua vita sulla terra, perché la tua vita sulla terra finirà ben presto e ti troverai separato da Dio e ti troverai tormentato giorno e notte in modo assoluto per tutti i secoli. E non c'è nulla in questa vita minimamente paragonabile a quello. Invece, se hai la salvezza in Gesù Cristo, hai la vera vita. Hai Dio come Padre celeste che ti ama e ti guida e ti cura perfettamente sempre. Non hai bisogno di avere alcun timore. Avrai la protezione da tutte le sofferenze sbagliate, solo quelle che servono per il bene. Hai la grazia di sopportare tutte le sofferenze che servono per il bene. Allora, davanti a me, e questo è vero in tutto il mondo, ho due gruppi di persone. Questo è vero in tutto il mondo. Ci sono due gruppi di persone. Ci sono coloro che sono sotto la condanna eterna, che hanno davanti a sé un'eternità di tormento. Nel mondo la grande maggioranza di quelle persone non sa la loro condizione. E poi ci sono coloro che erano sotto condanna eterna, meritavano la condanna eterna, ma sono stati, per mezzo di Gesù, perdonati. Sono stati salvati, sono stati giustificati, sono stati fatti figli di Dio e non sono più sotto condanna. Adesso sono amati da Dio, sono curati da Dio con la certezza dell'eternità con Dio, tutto per merito di Gesù Cristo. Allora io vorrei dire due parole ai due gruppi. Inizio a quelli che hanno ricevuto il perdono, quelli che hanno questo dono ineffabile del perdono alla vita eterna. Dio chiama chiunque abbia ricevuto la salvezza a camminare nella luce, a camminare nella via della salvezza. Dio vi ha salvato dal vostro peccato. Che senso ha guardare indietro al peccato se poi, come se potessi offrirvi qualcosa di buono? Perché essere attirato ancora al peccato quando siamo stati salvati dal peccato? Il peccato non può benedire, può solo fare del male, promette, ma non fa mai vero bene. Infatti, se una persona scegliesse di tornare a vivere nel peccato, toglie via il frutto che sia veramente salvato. Cioè non c'è più evidenza che si può dire, ah no, no, io sono salvato, su quale base dici quello? Vi chiedo anche, chi ha Cristo, stai godendo la salvezza? Abbondate in ringraziamento per il fatto meraviglioso che il Signore dei Signori e il vostro Dio e Padre Celeste vi state rallegrando del fatto che siete stati perdonati e che ora vi aspetta l'eternità con Dio anziché il tormento eterno? State camminando in umiltà davanti a Dio? L'unico modo di stare vicino a Dio e di camminare umilmente. State riconoscendo e confessando ogni peccato? Dio è un Dio santo e odia ogni peccato. Per godere comunione con Dio è necessario confessare ogni peccato. State gettando ogni peso su di Dio, ricordandovi che Egli ha cura di voi? Perché portare i pesi della vita quando si può lasciarli a Dio, se hai Cristo? Se tu sei stato salvato, renditi conto che hai la benedizione più grande della vita e dell'eternità. Hai ogni motivo di gioire in Cristo, di rallegrarti nella tua salvezza. Puoi godere la pace e la gioia che si ha come frutto dello Spirito Santo. Gioite nella vostra salvezza. Allora voglio parlare a coloro che non hanno la salvezza in Gesù Cristo. Ascoltatemi bene. L'eternità sta in gioco. La tua eternità, dico a ciascuno. Ricordatevi delle parole di Gesù Cristo, che giova all'uomo guadagnare tutto il mondo, cioè quello che vuole in questa vita, se poi perderà l'anima, ovvero subirà il tormento eterno. Che terribile sbaglio e stoltezza ignorare l'eternità e investire in quello che non può soddisfare mai il cuore e che sarà perso per sempre. Cos'è che possiamo avere impegnandosi sulla terra che soddisferà il cuore qui? E la risposta è nulla. E cosa possiamo ottenere qui che dà qualche soddisfazione superficiale che non perderemo alla morte? E il fatto è nulla, perderemo tutto. Perciò ricordate che tutto quello che si ha sulla terra, di beni, di approvazioni dagli uomini, di cose belle qui, sarà perso per sempre alla morte. E chi non ha Cristo si troverà nel tormento eterno per sempre. Nulla, nulla di questa vita vale quello. Quindi, a voi che siete senza la salvezza, dico, umiliatevi davanti a Dio, cercate Dio per mezzo di Gesù Cristo, con tutto il cuore, perché chi cerca Dio con tutto il suo cuore, troverà Dio. Dio dice, chi mi cerca con tutto il suo cuore, mi lascerò trovare da Lui. Se il tuo cuore non è aggravato dalla tua situazione spirituale, la prima cosa da fare è di pregare. Signora, Signore, fammi capire la mia condizione, mentre c'è tempo. Questo vale per bambini, ragazzi e adulti. Cercate Dio. Se hai già Gesù Cristo, gioisci nella tua salvezza e vivi in modo ad essere trovato da Lui al suo ritorno, santo e immacolato. Gesù Cristo sta per ritornare, per giudicare il mondo e accogliere coloro che hanno fede prima del suo ritorno in Lui. Quando Gesù Cristo ritornerà, non esisterà mai più alcuna sofferenza per tutti coloro che hanno la salvezza in Gesù Cristo. Saranno totalmente salvati dall'ira di Dio. Invece, quando Gesù Cristo ritorna, tutti coloro che non avranno la salvezza non avranno alcun scampo dall'ira di Dio. Quindi cercate la salvezza, e la salvezza si trova, è un dono, e si trova dove? In Gesù Cristo, per chi vuole Cristo, per chi vuole Dio. Voglio pregare. Oh Dio, santo, santo, santo creatore e sovrano su tutto l'universo, davanti a Gesù Cristo ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà che Lui è il Signore. Quando Gesù Cristo ritornerà non ci sarà scampo e nessuno potrà resisterlo. Oh Padre, quel giorno sarà oltremodo terribile e oltremodo meraviglioso, oltremodo terribile per chi non avrà cercato te per mezzo di Cristo adesso, e oltremodo meraviglioso per chi avrà cercato e trovato, e chi cerca di cuore troverà. Allora ti prego che tutti coloro che hanno cercato e hanno trovato possano gioire nella salvezza, possano camminare nella luce, possano darsi da fare, da essere luce per quelli ancora nelle tenebre, finché c'è tempo. E per tutti coloro che non hanno questo perdono, ti prego che possano capire che non c'è tempo da perdere e non c'è nulla così importante da far aspettare, perché la morte arriverà spesso senza preavviso. Ma anche se c'è preavviso, Padre, il cuore indurisce dopo tempo. Ti prego che ognuno possa cercarti con tutto il cuore, perché chi ti cerca ti troverà per mezzo di Gesù Cristo. Oh Padre, come mai che hai voluto salvare uomini ribelli come noi? Come mai che hai voluto mandare Gesù Cristo a subire la tua ira al posto di uomini ribelli? Questo non riesco a comprendere. Questo dimostra la grandezza del perdono. Ti ha costato la vita di Gesù Cristo. Ma poi Gesù è risuscitato dalla morte, vittorioso, avendo pagato il prezzo. Allora ti prego di toccare il cuore di ogni persona che non ha il dono della salvezza, affinché possano vedere e ravvedersi e cercarti di tutto cuore. Ti chiedo tutto questo per la tua gloria e per il bene di tutti coloro che ti cercheranno. Nel nome di Gesù Cristo ti prego.